Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia.
26esima puntata.
Marcello notò che Lina pareva di malumore. Come si fu seduta, ella aprì con aria indispettita e frettolosa il portacipria e in fretta, a piccoli colpi ripetuti e rabbiosi, si diede la cipria sul naso e sulle guance. Placida, invece, indifferente, Giulia si mise accanto al marito e, sotto il tavolo, gli prese una mano con gesto affettuoso come per confermargli la propria ripugnanza per Lina. La direttrice si avvicinò e, increspando la guancia liscia e pallida in un sorriso di miele, domandò con voce manierata se tutto andava bene. Lina rispose seccamente che tutto non poteva andar meglio. La direttrice si chinò verso Giulia e le disse: «Lei è la prima volta che viene qui. Posso offrirle un fiore?» «Sì, grazie», disse Giulia sorpresa. «Cristina?» chiamò la direttrice. Si avvicinò una ragazza anch'essa in giubba maschile, assai diversa dalle fioraie bellocce che si trovano di solito nelle sale da ballo. Pallida e smunta, senza belletti, con un viso orientale dal naso grande, dalle labbra grosse, dalla fronte calva e ossuta sotto i capelli tagliati cortissimi e malamente, come per una malattia che li avesse diradati. Ella tese un cesto pieno di gardenie e la direttrice, sceltane una, l'appuntò sul petto a Giulia dicendo: «Omaggio della direzione». «Grazie», disse Giulia. «Non c'è di che», disse la direttrice. «Scommetto che la signora è spagnola, non è vero?» «Italiana», disse Lina. «Ah, italiana, avrei dovuto pensarlo, con quegli occhi neri». Le parole si persero nel brusio della folla, mentre la direttrice e la magra e melanconica Cristina si allontanavano insieme. L'orchestra adesso riprendeva a suonare. Lina si voltò verso Marcello e gli disse quasi irosamente: «Perché non mi invita? Vorrei ballare». Senza dir parola, egli si alzò e la seguì verso la pista della danza. Incominciarono a ballare. Lina si teneva alquanto distante da Marcello, che non poté fare a meno di ricordare con tristezza l'affetto possessivo con il quale, poco prima, ella si era stretta a Giulia. Ballarono per un poco in silenzio e poi, tutto ad un tratto, Lina disse con una rabbia in cui, stranamente, la finzione della complicità amorosa si tingeva di collera e di avversione: «Invece di baciarmi nell'automobile, con il pericolo che mio marito se ne accorgesse, avresti potuto importi a tua moglie per la gita a Versailles». Marcello rimase stupito dalla naturalezza con la quale ella innestava la sua vera ira sul falso rapporto d'amore, nonché da quel tu, cinico e brutale, proprio di donna che non si faccia scrupolo di tradire il marito. E per un momento non disse nulla. Lina, interpretando a suo modo questo silenzio, insistette: «Perché non parli ora? È questo il tuo amore. Non sei neanche capace di farti ubbidire da quella sciocca di tua moglie». «Mia moglie non è una sciocca», egli rispose dolcemente, più incuriosito da questa strana ira che offeso. Ella si slanciò subito nella via che quella risposta le apriva. «Come? Non è una sciocca?» esclamò irritata e quasi sorpresa. «Mio caro, anche un cieco lo vedrebbe. È bella, sì, ma perfettamente stupida, una bella bestia. Come fai a non rendertene conto?» «Mi piace com'è», egli disse a caso. «Un'oca, una stupida, la Costa Azzurra, una piccola provinciale senza un briciolo di cervello. La Costa Azzurra, davvero. E perché non Monte Carlo o Deauville, oppure addirittura la Torre Eiffel?» Ella pareva fuori di sé dalla rabbia, segno, come pensò Marcello, che tra lei e Giulia durante il ballo c'era stata qualche spiacevole discussione. Egli disse con dolcezza: «Non preoccuparti per mia moglie. Domani mattina presentati all'albergo. Giulia dovrà pure accettare la tua presenza e andremo tutti e tre a Versailles». La vide guardarlo quasi con speranza. Quindi l'ira prevalse ed ella disse: «Che idea assurda! Tua moglie ha pur detto chiaramente che non desiderava la mia presenza. Non ho l'abitudine di andare dove non sono gradita». Marcello rispose semplicemente: «Ebbene, io desidero che tu venga». «Sì, ma tua moglie no». «Che ti importa di mia moglie? Non ti basta che ci amiamo noi due?» Inquieta, diffidente, ella lo considerava tirando indietro il capo, il petto gonfio e morbido premuto contro il suo. «Ma davvero? Parli del nostro amore come se fossimo amanti da chissà quanto tempo, ma credi che ci amiamo sul serio?» Marcello avrebbe voluto dirle: «Perché non mi ami? Io ti amerei tanto». Ma le parole gli morivano sulle labbra, come echi soffocati da una lontananza invalicabile. Mai gli pareva di averla tanto amata quanto adesso che, sforzando la finzione fino alla parodia, ella gli domandava falsamente se fosse sicuro di amarla. Disse alla fine con tristezza: «Tu sai che io vorrei che ci amassimo». «Anch'io», ella rispose distrattamente, ed era chiaro che pensava a Giulia. Soggiunse poi, come svegliandosi alla realtà con rabbia improvvisa: «Ad ogni modo ti prego di non baciarmi più in macchina o in altri simili luoghi. Non ho mai potuto soffrire questo genere di effusioni. Mi sembrano una mancanza di riguardo e anche di educazione». «Tu però», egli proferì stringendo i denti, «non mi hai ancora detto se verrai domani a Versailles». La vide esitare e quindi domandare sperduta: «Pensi veramente che tua moglie non si irriterà vedendomi arrivare? Non mi insulterà come ha fatto oggi al ristorante?» «Sono sicuro di no. Sarà forse un poco sorpresa, ecco tutto. Ma prima che tu venga, penserò io a persuaderla».
«Lo farai?»
«Sì. Ho l'impressione che tua moglie non possa soffrirmi». Ella disse in tono interrogativo, come aspettandosi di essere rassicurata. «Ti sbagli?» Egli rispose, venendo incontro a quel suo desiderio così scoperto. «Ha invece molta simpatia per te».
«Veramente?»
«Sì, veramente. Anche oggi me lo diceva».
«E che diceva?»
«Oddio, nulla di particolare. Che eri bella, che sembravi intelligente. La verità, insomma».
«Allora verrò». Ella si decise ad un tratto. «Verrò subito dopo la partenza di mio marito, verso le 9, in modo da poter prendere il treno delle 10. Verrò al vostro albergo». Marcello risentì questa fretta e questo sollievo come un'offesa di più al suo sentimento, e accendendosi improvvisamente di non sapeva che desiderio di un amore pur che sia, anche finto ed ambiguo, disse: «Sono tanto contento che tu abbia accettato di venire».
«Sì».
«Sì.
Perché penso che non l'avresti fatto se tu non mi amassi».
«Potrei anche averlo fatto per qualche altro motivo»,
ella rispose con cattiveria.
«Quale?»
«Noi donne siamo dispettose, unicamente per far dispetto a tua moglie». Così ella pensava sempre e soltanto a Giulia. Marcello non disse nulla, ma, sempre ballando, la guidò verso l'ingresso. Ancora due giravolte e si trovarono davanti il guardaroba, a un passo dalla porta.
«Ma dove mi porti?» ella domandò.
«Senti», supplicò Marcello a bassa voce, in modo che la guardarobiera, ritta dietro il suo banco, non udisse, «usciamo un momento in strada».
«Perché?»
«Non c'è nessuno. Vorrei che tu mi dessi un bacio, spontaneamente, per dimostrarmi che mi ami davvero».
«Non ci penso neppure»,
ella disse, adirandosi ad un tratto.
«Ma perché? È una strada deserta, buia. T'ho già detto che non posso soffrire questa espansione in pubblico. Ti prego, lasciami!»
ella disse con voce dura e alta, e si svincolò, allontanandosi subito verso la sala. Quasi trasportato dal suo slancio, Marcello varcò la soglia e uscì nella strada. La strada era buia e deserta, come egli aveva detto a Lina. Nessuno passava per i marciapiedi scarsamente illuminati di rari fanali. Sull'altro lato della strada, sotto il muro di cinta del giardino, stavano allineate alcune macchine. Marcello si tolse di tasca il fazzoletto e si asciugò la fronte sudata, guardando agli alberi fronzuti che spuntavano al di sopra del muro. Provava un senso di stordimento, come dopo aver ricevuto un colpo secco e forte sulla testa. Non ricordava di aver mai supplicato tanto una donna, e quasi si vergognava di averlo fatto.
Al tempo stesso si rendeva conto che ogni speranza di piegar Lina, nonché ad amarlo ma anche soltanto a comprenderlo, era ormai svanita. In quel momento udì alle spalle il rumore di un motore da automobile e poi la macchina gli scivolò accanto e si fermò. Era illuminata dentro e al volante Marcello vide la figura, proprio da autista di famiglia, dell'agente Orlando. Il compagno di Orlando, dalla faccia lunga e magra di uccello rapace, gli stava al lato. «Dottore», disse Orlando a voce bassa. Macchinalmente Marcello si avvicinò. «Dottore, noi ce ne andiamo. Lui parte domani mattina in automobile e noi lo seguiremo. Probabilmente però non aspetteremo di essere giunti in Savoia».
«Perché?»
domandò Marcello quasi senza rendersi conto di quel che dicesse.
«La strada è lunga e la Savoia lontana. Perché aspettare la Savoia se si può far prima e in migliori condizioni? Arrivederci, dottore. Ci vediamo in Italia».
Orlando fece un gesto di saluto e il compagno inclinò la testa. La macchina scivolò via, andò in fondo alla strada, girò intorno il cantone e scomparve. Marcello tornò sul marciapiede, varcò la soglia e rientrò nella sala. La musica era ricominciata nel frattempo ed egli non trovò al tavolo che Quadri. Lina e Giulia ballavano di nuovo insieme, come vide, confuse tra la folla che si addensava sulla pista. Egli sedette, prese il bicchiere ancora pieno di limonata ghiacciata e lo vuotò con lentezza, guardando nel fondo al pezzo di ghiaccio. Quadri disse improvvisamente: «Clerici, lei sa che potrebbe esserci molto utile».
«Non capisco», disse Marcello riposando il bicchiere sul tavolo.
Quadri spiegò senza alcun imbarazzo: «Ad un altro potrei anche proporre di restare addirittura a Parigi. C'è da fare per tutti, le assicuro. E noi abbiamo soprattutto bisogno di giovani come lei. Ma lei potrebbe esserci anche più utile proprio restando dove si trova adesso, al suo posto».
«Dandovi delle informazioni», finì Marcello guardandolo negli occhi.
«Precisamente». A queste parole Marcello non poté fare a meno di ricordare gli occhi lustri di commozione, quasi lacrimosi, sinceramente affettuosi di Quadri poco prima, mentre lo stringeva per i baveri della giacca. Era quella commozione, come pensò, il velluto sentimentale in cui erano dissimulati gli artigli del freddo calcolo politico. La stessa commozione, pensò ancora, che aveva osservato negli occhi di certi suoi superiori, seppure di qualità diversa, patriottica invece che umanitaria. Ma che importavano questi sentimenti giustificativi se poi in ambedue i casi, in tutti i casi, non allignava alcuna considerazione per lui, per la sua persona umana, intesa disinvoltamente come un mezzo tra i tanti per raggiungere certi fini? Pensò, con quasi burocratica indifferenza, che Quadri, con quella sua richiesta, aveva controfirmata la propria condanna a morte. Quindi levò gli occhi e disse: «Lei parla come se io avessi le sue stesse idee o fossi in procinto di averle. Se così fosse, io stesso le avrei offerto i miei servizi. Ma stando le cose come stanno, e cioè non avendo io né volendo avere le sue idee, lei mi chiede semplicemente un tradimento».
«Un tradimento mai», disse Quadri con prontezza. «Per noi non esistono traditori. Esistono soltanto persone che si accorgono dei loro errori e si ravvedono. Io ero e sono tuttora convinto che lei è una di tali persone».
«Lei si sbaglia».
«Sia come non detto, allora. Sia come non detto.
Signorina!» Frettolosamente, forse per nascondere il disappunto, Quadri chiamò una delle cameriere e pagò il conto. Poi tacquero. Quadri guardando la sala, in atteggiamento di sereno spettatore. Marcello seduto con le spalle alla sala, gli occhi rivolti in basso. Finalmente egli sentì una mano posarsi sulla sua spalla e la voce, lenta e calma, di Giulia dire: «Allora vogliamo andare, sono tanto stanca». Marcello si alzò subito dicendo:
Credo che siamo tutti d'accordo nell'aver sonno. Gli parve che Lina avesse in viso un'espressione stravolta e un pallore intenso, ma attribuì la prima alla stanchezza della serata e la seconda alla luce livida del neon. Uscirono e andarono alla macchina in fondo alla strada. Marcello finse di non udire la moglie che gli sussurrava «Mettiamoci come prima» e salì decisamente accanto a Quadri. Per tutta la durata del tragitto nessuno dei quattro parlò. Soltanto Marcello, a metà strada, disse a caso «Ma quanto tempo ci metterà per arrivare in Savoia?» E Quadri, senza voltarsi, rispose «È una macchina veloce e siccome sarò solo e non avrò da fare altro che correre, penserò che arriverò ad Annecy a notte». Il giorno dopo ripartirò all'alba. Davanti all'albergo discesero dalla macchina e si salutarono. Quadri, dopo aver stretto in fretta la mano a Marcello e a Giulia, tornò alla macchina. Lina si trattenne un momento a dire qualche cosa a Giulia e poi Giulia la salutò ed entrò nell'albergo. Per un istante rimasero soli Lina e Marcello sul marciapiede. Egli disse con impaccio: «Allora, a domani». «A domani», echeggiò la donna, inclinando il capo in un sorriso mondano. Quindi gli voltò le spalle ed egli raggiunse Giulia nell'atrio. Come Marcello si destò e rivolse gli occhi al soffitto, nella penombra incerta delle imposte malchiuse, ricordò subito che a quell'ora Quadri correva già per le strade di Francia, seguito a breve distanza da Orlando e dai suoi uomini, e comprese che il viaggio a Parigi era finito. «Il viaggio era finito», si ripeté, sebbene il viaggio fosse appena cominciato. Era finito perché si era compiuto con la morte già scontata di Quadri quel periodo della sua vita durante il quale egli aveva cercato con ogni mezzo di disfarsi del peso di solitudine e di anormalità che gli aveva lasciato la morte di Lino. Ci era riuscito, a prezzo di un delitto, o meglio di quello che sarebbe rimasto un delitto, se egli non avesse saputo giustificarlo e dargli un senso. Per quanto lo riguardava personalmente, era sicuro che tale giustificazione non sarebbe mancata. Buon marito, buon padre, buon cittadino, grazie anche alla morte di Quadri, che gli precludeva definitivamente ogni ritorno indietro, avrebbe visto la sua vita acquistare lentamente, ma solidamente, quella assolutezza che sinora le era mancata. Così la morte di Lino, che era stata la causa prima della sua oscura tragedia, sarebbe stata risolta e annullata da quella di Quadri, proprio come un tempo l'offerta espiatoria di una vittima umana innocente risolveva e annullava l'impietà di un precedente misfatto. Ma non c'era soltanto lui. E la giustificazione della sua vita e l'uccisione di Quadri non dipendeva soltanto da lui. «Adesso», pensò lucidamente, «bisogna che anche gli altri facciano il loro dovere, altrimenti resterò solo, con questo morto sulle braccia e alla fine non avrò aggiunto che il nulla al nulla». Gli altri, come sapeva, erano il governo che con quell'uccisione egli aveva inteso servire, la società che si esprimeva in quel governo, la nazione stessa che accettava di essere guidata da quella società. Non gli sarebbe bastato dire «Ho fatto il mio dovere, ho agito in questo modo perché ero comandato». Questa giustificazione poteva bastare per la gente Orlando, non per lui. Ci voleva per lui il successo completo di quel governo, di quella società, di quella nazione, e non soltanto un successo esteriore, ma anche intimo e necessario. Soltanto in questo modo quello che normalmente era considerato un comune delitto sarebbe, invece, diventato un passo positivo in una direzione necessaria. In altri termini, doveva operarsi, grazie a forze che non dipendevano da lui, una trasmutazione completa dei valori. L'ingiusto doveva diventare giusto, Il tradimento, eroismo, la morte, vita. Sentii il bisogno a questo punto di esprimere in parole grezze e sarcastiche la propria situazione e pensò con freddezza: insomma, se il fascismo fa fiasco, se tutte le canaglie, gli incompetenti e gli imbecilli che stanno a Roma portano la nazione italiana alla rovina, allora io non sono che un misero assassino. Ma subito dopo corresse mentalmente: eppure, stando come stanno le cose, non potevo fare altrimenti. Al suo fianco, Giulia, che dormiva ancora, si mosse e con un gesto lento, possente e graduale, si avvinghiò a lui prima con le braccia, poi con le gambe, ponendogli la testa sul petto. Marcello la lasciò fare e, sporgendo un braccio, prese sul comodino la piccola sveglia fosforescente e guardò l'ora. Erano 9:15. Non poté fare a meno di pensare che se le cose erano andate come Orlando aveva lasciato supporre che dovessero andare a quell'ora, in un punto qualsiasi di una strada francese, la macchina di Quadri giaceva abbandonata in un fosso con un cadavere al volante. Giulia domandò a bassa voce: «Che ore sono?»
«9:15».
«Tu, come tardi», ella disse senza muoversi. «Abbiamo dormito almeno 9 ore».
«Si vede che eravamo stanchi. Non andiamo più a Versailles?»
«Certo. Anzi, dobbiamo vestirci», egli disse con un sospiro. «Tra poco sarà qui la signora Quadri».
«Preferirei che non venisse. Non mi lascia mai in pace con il suo amore».
Marcello non disse nulla. Dopo un momento Giulia riprese: «E qual è il programma per i prossimi giorni?» Prima ancora che avesse potuto trattenersi, Marcello rispose: «Partire», con una voce che gli parve quasi lugubre a forza di malinconia. Questa volta Giulia si riscosse e, tirando alquanto indietro la testa e il petto, ma senza staccarsi da lui, domandò con voce stupita e già allarmata: «Partire così presto? Siamo appena arrivati, dobbiamo già partire».
«Non te l'ho detto ieri sera», egli mentì, «per non guastarti la serata. Ma ieri nel pomeriggio ho ricevuto un telegramma che mi richiama a Roma».
«Peccato, veramente peccato», disse Giulia in tono bonario e già rassegnato, «proprio quando cominciavo a divertirmi a Parigi. E poi non abbiamo ancora visto nulla».
«Ti dispiace?» egli domandò con dolcezza, carezzandole il capo.
«No, ma avrei preferito restare qualche giorno, almeno, se non altro per farmi un'idea di Parigi».
«Ci torneremo».
Seguì il silenzio. Poi Giulia fece un vivo movimento con le braccia e con tutto il corpo contro di lui e disse: «Allora dimmi almeno quello che faremo in futuro. Dimmi come sarà la nostra vita».
«Perché vuoi saperlo?»
«Così», ella rispose stringendosi contro di lui. «Perché mi piace tanto parlare del futuro,
a letto, al buio».
«Ebbene», incominciò Marcello con voce calma e incolore, «adesso torniamo a Roma e cerchiamo casa».
«Quanto grande?»
4 o 5 stanze e i servizi. Trovata che l'abbiamo, compriamo tutto il necessario per arredarla».
«Io vorrei un appartamento al pian terreno», ella disse con voce sognante, «con un giardino, anche non grande, ma con degli alberi e dei fiori, da poterci stare nella bella stagione».
«Nulla di più facile», confermò Marcello. «Dunque mettiamo su casa. Io penso che avrò abbastanza denaro per arredarla completamente. Non con mobili di lusso, si intende. Tu ti farai un bello studio», ella disse.
«Perché uno studio, dal momento che lavoro all'ufficio?
Meglio una grande stanza di soggiorno».
«Sì, una stanza di soggiorno. Hai ragione. Salotto e sala da pranzo insieme e avremo anche una bella camera da letto, no?»
«Certo.
Ma niente sommier, che sono così squallidi. Voglio la camera da letto regolare con il letto a 2 piazze, matrimoniale. E dimmi, avremo anche una bella cucina?»
«Una bella cucina? Perché no?
Voglio avere il fornello doppio, col gas e con l'elettricità. E voglio avere anche un bel frigidaire. Se non abbiamo abbastanza soldi, queste cose potremo comprarle a rate».
«Si capisce. A rate».
«E dimmi ancora, che faremo in questa casa?»
«Ci vivremo e saremo felici».
tanto bisogno di essere felice»,
ella disse, rannicchiandosi ancor più contro di lui.
«Tanto! Se tu sapessi, mi sembra che ho bisogno di essere felice da quando sono nata».
«Ebbene, saremo felici», disse Marcello con fermezza quasi aggressiva.
«E avremo dei figli?»
«Certo,
io ne voglio tanti»,
ella disse con una specie di cantilena nella voce.
«Ne voglio uno per ogni anno, almeno per i primi 4 anni del nostro matrimonio. Così avremo una famiglia. E io voglio avere una famiglia il più presto possibile. Mi sembra che non bisogna aspettare, altrimenti poi sarà troppo tardi. E quando si ha una famiglia, tutto il resto viene da sé, n'è vero?»
«Certo, tutto il resto viene da sé». Ella tacque un momento e poi domandò: «Credi che io sia già incinta?» «Come faccio a saperlo?» «Se lo fossi», ella disse con un sorriso, «vorrebbe dire che nostro figlio è nato in treno. Ti farebbe piacere?»
«Sì, sarebbe un buon augurio per lui. Chissà, poi diventerebbe un gran viaggiatore. Il primo figlio lo voglio maschio. Il secondo preferirei che fosse una femmina.
Sono sicura che sarebbe molto bella. Tu sei bello e io non sono proprio brutta. Da noi due nasceranno certamente dei bambini molto belli». Marcello non disse nulla e Giulia riprese: «Perché stai zitto? Non ti piacerebbe avere dei figli da me?» «Certo», egli rispose, e tutto ad un tratto, con stupore, sentì 2 lacrime sgorgargli dagli occhi e colargli sulle guance, e poi 2 altre, calde, brucianti, come già piante in un tempo anteriore e remoto, e rimaste dentro gli occhi a impregnarsi di ardente dolore. Capì che ciò che lo faceva lacrimare era proprio quel discorso sulla felicità tenuto poco prima da Giulia, sebbene non gli riuscisse di penetrarne la ragione. Forse perché questa felicità era stata pagata in anticipo a così caro prezzo, o forse perché si rendeva conto che non avrebbe mai potuto essere felice, almeno nel modo semplice e affettuoso descritto da Giulia. Con sforzo, finalmente ricacciò indietro la voglia di pianto e, senza che Giulia se ne accorgesse, si asciugò gli occhi con il rovescio della mano. Intanto Giulia l'abbracciava sempre più stretto, aderendo vogliosamente con il proprio corpo al suo, cercando di guidargli le mani distratte e inerti, a carezzarla e a stringerla. Poi la sentì tendere il viso verso il suo e incominciare a baciarlo fittamente sulle guance, sulla bocca, sulla fronte, sul mento, con una avidità frenetica e infantile. Ella sussurrò finalmente, quasi lamentandosi: «Perché non vieni contro di me? Prendimi!» E nella sua voce implorante gli parve di avvertire quasi un rimprovero per aver pensato piuttosto alla propria che alla felicità di lei. Allora, mentre l'abbracciava e dolcemente e agevolmente penetrava in lei, ed ella sotto di lui, la testa sul guanciale e gli occhi chiusi, cominciava ad alzare e abbassare i fianchi in un movimento regolare, placato e oscuramente riflessivo, simile a quello di un'onda marina che si gonfia e si distenda secondo il flusso e il riflusso. Un colpo forte risuonò alla porta. «Espresso!»
«Che sarà?» ella mormorò ansante, socchiudendo gli occhi. «Non ti muovere, che ti importa?»
Marcello si voltò e intravide laggiù sul pavimento, nel chiarore presso la porta, una lettera che era stata introdotta da sotto la fessura. Nello stesso momento Giulia ricadde supina e si irrigidì sotto di lui, rovesciando indietro la testa, sospirando profondamente e ficcandogli le unghie nelle braccia. Ella girò il capo sul guanciale prima da una parte e poi dall'altra e mormorò: «Uccidimi!» Senza ragione, Marcello ricordò improvvisamente il grido di Lino:
«Ammazzami come un cane!»
E sentì un'orribile inquietudine invadergli l'animo. Un lungo momento
aspettò che le mani di Giulia ricadessero sul letto. Quindi accese la lampada, mise i piedi in terra, andò a prendere la lettera e tornò a stendersi al fianco della moglie. Giulia gli voltava adesso le spalle, rannicchiata su se stessa, gli occhi chiusi. Marcello guardò la lettera prima di posargliela sul bordo del letto, presso la bocca ancora aperta e ansante. La busta portava la scritta «Madame Giulia Clerici», di mano chiaramente femminile. «Una lettera della signora Quadri», disse. Giulia mormorò senza aprire gli occhi «Dammela». Seguì un lungo silenzio. La lettera, posata all'altezza della bocca di Giulia, era illuminata in pieno dalla lampada. Giulia, accasciata e immobile, sembrava dormire. Quindi ella sospirò, aprì gli occhi e, tenendo con una mano sola un angolo della lettera, lacerò coi denti la busta, trasse fuori il foglio e lesse. Marcello la vide sorridere. Poi ella mormorò: «Dicono che in amor vince chi fugge. Siccome ieri sera l'ho trattata male, mi informa che ha cambiato idea e che è partita stamani con il marito. Spera che la raggiunga. Buon viaggio».
«È partita?» riprese Marcello.
«Sì, è partita stamani alle 7 insieme con il marito per la Savoia. E sai perché è partita? Ti ricordi ieri sera quando ballai con lei la seconda volta? Fui io a chiederle di ballare e lei era contenta perché sperava che finalmente le dessi retta.
Ebbene, io, invece, le dissi con la massima franchezza che doveva assolutamente rinunziare a me e che se continuava avrei cessato di vederla del tutto e che volevo bene soltanto a te e che mi lasciassi in pace, si vergognasse, insomma, gliene dissi tante e tante che quasi piangeva. Allora oggi è partita. Hai capito il calcolo? Parto affinché tu mi raggiunga. Aspetterà un pezzo?»
«Sì, aspetterà un pezzo», ripeté Marcello.
«Del resto mi fa piacere che sia partita», riprese Giulia. «Era così insistente, noiosa. Quanto a raggiungerla non ne parliamo neppure. Non voglio più vederla, quella donna».
«Non la vedrai mai più», disse Marcello.
Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.